Stasera, come dicevo l'altra volta, dopo aver introdotto tutti i problemi di carattere storico e letterario, entriamo nella teologia del Deuteronomio, che abbiamo già introdotto anch'essa come teologia di un tempo di crisi, con un aspetto particolare del libro, la dimensione liturgica del Deuteronomio, cosa che è stata più volte notata dai suoi commentatori. Alcune osservazioni preliminari. Una parola chiave del libro del Deuteronomio, più volte ripetuta, per essere esatti, per gli amanti della statistica, 57 volte, è la parola oggi, oggi. Una parola che nel contesto del Deuteronomio indica due cose complementari. Intanto è l'oggi dell'agire di Dio. Dire che questo avviene oggi, nel contesto letterario del libro, significa dire che avviene ogni volta che ascolto quella parola. È un oggi retorico, ma allo stesso tempo teologico. Quando Mosè dice al capitolo 4, ma, al versetto 4, ma voi che vi manteneste fedeli al Signore, vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Da un lato è chiaro che Mosè si rivolge a quegli israeliti che teoricamente ha davanti, supponendo che parli davvero Mosè. Dall'altro è l'oggi di ogni lettore. È come dire se oggi siete qua è perché il Signore vi ha fatto essere qua. L'oggi dell'agire di Dio, ma allo stesso tempo è l'oggi della risposta dell'uomo. È oggi che l'uomo deve ascoltare la voce di Dio. 4:40, osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do. Tenete presente che il Deuteronomio è fatto per essere predicato e chi lo ascolta si sente continuamente interpellato da questo oggi. E dunque si rende conto che ciò che ha fatto Dio allora continua a farlo oggi e se oggi ascolto la sua voce, ciò che Dio fa diventa vero anche per me. È appunto l'oggi della liturgia, se ci pensate bene. Quando noi, come ieri, nella lettura della seconda lettera ai Corinzi, leggiamo ora è il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza, è un'ora liturgico, evidentemente. In quel momento celebri una liturgia che rende vero tutto ciò che stai leggendo. Il Decalogo si apre con queste parole, del resto. Deuteronomio 5, 1 e seguenti. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: Ascolta Israele le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi. E poi un versetto più avanti. Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti in vita. Con noi che siamo qui oggi tutti in vita, cioè con chiunque ascolta queste parole. Il decalogo diventa allora attuale per ognuno che in questo momento in cui lo sto esponendo lo ascolta. Dunque oggi. E accanto all'oggi, per 8 volte, il Deuteronomio usa il verbo ascoltare. Ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, Israele, Deuteronomio 4.1, e poi tra poco commenteremo Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è un unico Signore. Ascoltare significa accogliere nell'oggi della mia vita la parola che Mosè, tra virgolette, il narratore mi sta proponendo. Vedete che già questo è rivelatore di un contesto liturgico, ma questo è ancora più evidente in alcuni testi del Deuteronomio, come per esempio Deuteronomio 9, 9, 14, 29, scusate. Deuteronomio 29, 9, 14. Siamo all'interno dei capitoli 29 e 30, che come ho detto sono testi tardivi di carattere esilico, ma questo testo, Deuteronomio 9, 9, 14, è probabilmente la reminiscenza di qualcosa di più antico. Secondo il padre Lofink, è il residuo di un memoriale, di un rituale dell'alleanza in uso al tempo di Giosia. Un testo dunque che riflette una precisa liturgia in cui Israele si raduna per far memoria del patto. Vediamo cosa dice questo testo, Deuteronomio 29:9-14. Comincia non a caso in ebraico con Hayom, oggi. Oggi, dice il testo, voi state tutti davanti al Signore vostro Dio. Questo Atem Nitzavim Hayom, voi state tutti ritti in piedi, dice il testo ebraico, ricorda un'espressione che è presente anche nel testo di 2 Re 23:3, il testo della riforma di Giosia, quello che leggevamo la volta scorsa, lunedì e martedì. E dice questo testo in 2 Re 23:3 che il re stava in piedi presso la colonna e concluse l'alleanza davanti al Signore. Non è lo stesso verbo stava in piedi, è un verbo sinonimo, ma c'è una idea analoga. Il re sta in piedi e conclude l'alleanza davanti a tutto il popolo. E qui si legge che oggi voi tutti state in piedi, dritti, davanti al Signore, per fare la stessa cosa alla fine. Oggi voi tutti state davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti spacca la legna a chi ti attinge l'acqua. Allora, si enumera una lunga categoria di persone che è presente davanti al Signore, come vedremo nel versetto successivo, per entrare nell'alleanza. È una presenza di carattere liturgico, il testo presuppone un raduno liturgico in cui questo avviene davvero. Presuppone cioè una sorta di cerimonia di rinnovamento dell'alleanza che probabilmente esisteva sul serio nell'Israele del tempo di Giosia. Del resto è esattamente quello che 2 Re 22:23 ci dice. Ora, notate che in questa enumerazione di persone vengono aggiunte persone che normalmente Israele esclude dalla sua celebrazione liturgica, cioè le donne, i bambini, lo straniero, gli schiavi, i portatori d'acqua e i tagliatori di legna, per intendersi. Queste quattro categorie di persone non entrano nella celebrazione liturgica. Nel Tempio le donne, i bambini, gli schiavi e gli stranieri se ne stanno fuori, non dentro. Ancora al tempo di Gesù era così, le donne avevano il loro cortile e gli schiavi ancora più fuori. Qui invece tutti insieme, un'unica comunità davanti al Signore, oggi. E questo significa che per il Deuteronomio la alleanza è qualcosa che riguarda l'intera comunità di Israele, non solo Israele ma anche gli stranieri. C'è sempre questa attenzione verso lo straniero. Non lo straniero in genere, lo straniero che sta in mezzo a te, noi diremmo l'extracomunitario con i termini di oggi, però è interessante perché nella prospettiva del mondo di allora non era scontato dire che lo straniero che sta in mezzo a te fa parte della stessa alleanza della quale facciamo parte noi. È un testo di grande apertura, se uno ci riflette un momento. Poi i versetti 11 e 12. Per entrare nell'alleanza, tutta questa gente sta davanti al Signore, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio. Notate di passaggio, il testo si è aperto con oggi voi tutti state davanti al Signore. E continua, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio. Vedete di nuovo il passaggio dal voi al tu. Spesso non le notiamo queste cose. Per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio e nel giuramento imprecatorio, dice la nuova Shei, nella maledizione che il Signore tuo Dio stabilisce oggi con te, per costituirti oggi, notate questo martellamento sull'oggi, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Questa assemblea sta davanti al Signore per entrare nella alleanza, dice il versetto 11, e accanto ad alleanza si trova Un altro termine, imprecazione o maledizione o giuramento imprecatorio. Il termine ebraico Allah indica appunto un giuramento di automaledizione. È quello che si faceva quando normalmente si contraeva un'alleanza, per esempio, con il re Assiro. I contraenti celebravano un rito uccidendo degli animali, dividendo gli animali in due e passando tra le metà divise. Vi ricordate Abramo in Genesi 15, che non riflette l'epoca di Abramo, ma l'epoca assira, evidentemente. Questo è uno dei segni che quel testo non è minimamente storico sul piano della realtà che viveva Abramo, è qualcosa di più tardo. E perché si faceva questo? Perché entrando tra gli animali divisi, i contraenti dicevano che la divinità, qualunque essa sia, faccia di me lo stesso, cioè mi spacchi in due, se io spaccherò questa alleanza. È un giuramento di automaledizione. Il Signore mi faccia così se io spaccherò l'alleanza, spacchi anche me. È un testo forte, quindi l'alleanza non si può infrangere, no? E per cui alleanza va di pari passo con auto-imprecazione, giuramento imprecatorio. È qualcosa di solenne, qualcosa che non puoi dopo spezzare. È un patto forte. È un patto, notate, nel quale si entra. E questo vuol dire che l'alleanza è offerta da un terzo, o meglio da un secondo in questo caso, da Dio, e l'altro contraente semplicemente vi entra, vi passa. Ma l'alleanza non la crea lui, è tipico dei patti di vassallaggio. Israele entra nel patto, ma non stabilisce il patto. Il patto lo stabilisce Dio. Si usa al versetto 12 il verbo costituirti oggi suo popolo, alla lettera alzarti, è il verbo cum in ebraico, alzarti, come crearti come tuo popolo. E è dunque Dio che stabilisce il patto e Israele vi passa dentro. Al versetto 13 si usa un ulteriore verbo: non soltanto con voi io stabilisco questa alleanza. Questo verbo stabilire al versetto 13 in realtà è in ebraico un verbo che già conoscete forse, il verbo karat, che significa tagliare. È Dio che taglia il patto, è Dio che lo innalza, Israele vi passa. Tagliare l'alleanza si riferisce esattamente al rito di cui ho detto prima, cioè al dividere gli animali. È un'idea che è rimasta a lungo nella cultura popolare. In Toscana, quando si compravano le bestie, c'era il mediatore, il sensale, che metteva d'accordo i due compratore e venditore e poi tagliava il patto, nel senso che dava una botta sulle mani riunite. E quel taglio era il segno che valeva più di 10 contratti scritti. Esattamente questo, Dio taglia il patto e quindi il patto è stabilito. È chiaro che se in italiano voi traducete non soltanto con voi io taglio questa alleanza, il lettore non capirà, gli ci vorrà una nota sotto, e se lo leggete in chiesa la gente dice come taglia l'alleanza, che vuol dire, la fa a fettine, però il senso deve essere comunque spiegato, alla fine salvato, no? L'alleanza dunque è questa proposta che Dio fa a Israele. Quale proposta? Costituirti suo popolo, essere egli il tuo Dio. E qui vedete che il Deuteronomio ha al centro della sua teologia questa insistenza sull'unicità di Dio, cioè un solo Dio, non altri, e questo Dio ti rende suo popolo. Quindi un unico Dio, un unico popolo. Il testo fa emergere questa dimensione. Israele non può altro che passare in questa alleanza. E poi il testo termina, nei versetti 13-14, dicendo: non soltanto con voi io stabilisco questa alleanza e questo giuramento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore nostro Dio e con chi oggi non è qui con noi. Quindi, con il passato, Abramo, Isacco, Giacobbe e l'Esodo, con il presente, con chi è qui oggi, e con il futuro, con quelli che oggi qui non ci sono. gli assenti e quelli che ci saranno. E è chiaro che questo testo mette bene in luce come il Deuteronomio è veramente un testo ideale, non è un racconto storico nel senso moderno del termine, è una ripresa liturgica di eventi lontani che vengono resi attuali nell'oggi del credente che li ascolta e persino delle generazioni future. Lo rivedremo se avremo tempo di accennare a un altro aspetto della teologia del Deuteronomio, che è l'attenzione al rapporto padre-figlio, che non è solo una questione di educazione, ma anche di prospettiva teologica. Bene, questo testo ci aiuta a entrare sempre più nella teologia del Deuteronomio, dunque una vera e propria catechesi liturgica, una predicazione sulla legge, dove il passato diventa attuale nel momento in cui lo si ascolta, lo si proclama, e dove al centro vi è questa idea così forte di un Dio che prende un popolo come suo popolo, un solo Dio, un solo popolo. Questo ci porta alla questione della figura di Dio nel Deuteronomio. Un Dio che, per definizione, nel Deuteronomio è un Dio vicino. Basterebbe prendere il testo di Deuteronomio 4:7, testo famoso. Quale grande nazione ha i suoi dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? Un Dio vicino, non un Dio lontano, un Dio presente, diverso dagli altri dèi. Qui l'opposizione è netta. Quale nazione ha gli dèi così vicini come il nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? 4:7, scusa. E un Dio che forse per la prima volta nel linguaggio biblico appare legato in maniera attiva al verbo amare. È vero, l'Esodo ci parla di un Dio ricco di misericordia, lento all'ira, ma dire che Dio ama è una acquisizione deuteronomica. Deuteronomio 7:6. Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Qui il testo è più che esplicito. Il Signore vi ama, è per questo che vi ha scelto. Dunque un Dio vicino, un Dio capace di amore, un Dio che per questo amore, sceglie Israele, non per altre ragioni esterne all'amore stesso di Dio. Ora, dobbiamo approfondire questa idea. Che cosa significa parlare di primato di Dio? Che cosa significa legare Dio all'amore? E che cosa significa, a proposito della figura di Dio, usare un termine moderno come monoteismo? Anche la Nuova Bibbia di Gerusalemme, che riprende comunque le note della Bibbia di Gerusalemme francese del 98, non esita a dire, a proposito di Deuteronomio 6:4, ascolta Israele, che l'espressione sembra proprio un'affermazione di monoteismo. Diciamo subito che le cose non stanno esattamente così nel contesto di Deuteronomio 6:4, nonostante la nota della Bibbia di Gerusalemme. Ma leggiamo il testo. Partiamo proprio da questo testo, Deuteronomio 6:4-5, che è, come tutti sapete, un testo capitale nell'ebraismo e nel cristianesimo. Il testo in ebraico comincia con parole che chiunque abbia studiato un po' di Bibbia ha sentito in ogni caso in ebraico: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. E poi il testo prosegue: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. È una sezione, questa di Deuteronomio 6:4, che comprende un testo più ampio che da 6:4 giunge sino a 6:25. Da 6:6 in poi, di fatto, il testo commenta questa frase del proposta in 6-4-5, ma se studiassimo meglio la struttura del testo ci accorgeremmo che tutta questa sezione, cioè Deuteronomio 6-4-25, in realtà è un commento al Decalogo, che precede nel capitolo 5. Per cui ascolta Israele, il Signore nostro Dio, eccetera, è di fatto un commento al Decalogo, è un testo che dà la chiave ermeneutica del Decalogo. Questo testo dello Shema è la chiave per capire tutto il senso del Decalogo, il primato di Dio. La prima cosa da fare è tradurre il versetto 4, che volutamente non ho tradotto. Shema Israel, sono sei parole in ebraico, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. La vecchia Shei traduceva, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Questa è la vecchia Shei. La nuova Shei cambia poco, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Che non è un gran cambiamento, perché o unico o uno solo in italiano è più o meno la stessa cosa. In questo senso, sì, se la frase, la traduzione avesse questo senso, si potrebbe dire che è un'affermazione di monoteismo. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è unico o uno solo. In questo senso il testo ha un sapore monoteista. Tuttavia il testo ebraico non dice questo, ahimè, con buona pace della nuova Shei e anche della vecchia. Per una serie di motivi. Intanto, la prima espressione, Adonai Elohenu, non è in ebraico una proposizione nominale, ma è un sostantivo con l'apposizione. Ovvero, non traduciamo il Signore è il nostro Dio, ma il Signore è nostro Dio, senza è. E questo cambia già le cose. In ebraico, il Signore è il nostro Dio, dovremmo dire Adonai hu ha-Elohim. Come dice il libro dei Re al capitolo 19 a proposito della sfida di Elia con i profeti di Baal. O comunque Adonai ha Elohim con l'articolo. Il Signore è il Dio, la divinità è Lui. Qui Adonai Elohenu è un endiadi, cioè è sostantivo soggetto con apposizione. Come dire Gesù Cristo per intendersi. Quando trovo Jesus Christos, non traduco in greco Gesù è il Cristo, ma Gesù Cristo come una espressione unitaria, anche perché il greco conosce il verbo essere in quel caso. E già questo cambia la traduzione, il Signore nostro Dio. E poi le altre due parole, Adonai Echad. Il Signore nostro Dio, a questo punto ci vuole il verbo essere, siamo di fronte a una proposizione nominale in ebraico, il Signore nostro Dio è, sottinteso, un Signore unico. Questa è la traduzione più corretta che si possa fare di queste parole. Dunque, non il Signore è il nostro Dio, il Signore è unico, ma il Signore nostro Dio è un Signore unico. In ebraico, Yahweh, nostro Dio, è un unico Yahweh. E le cose cambiano, eh? Non è più un'affermazione esplicita di monoteismo, vedremo tra poco. E qui ci vuole un pochino d'attenzione, perché noi dobbiamo stapparci le orecchie dai grumi monoteistici che si sono sedimentati e che ci fanno pensare che sia impossibile ragionare in un altro modo, ma ricordiamoci che Israele, fino all'epoca di Giosia, non è una fede monoteistica, eh? Non lo è mai stata. Qualunque testo di storia ve lo può dire. Lo diventa, ma non lo è. Non esiste un'epoca d'oro di un Israele nel deserto in cui c'era Yahweh e basta. Sul piano storico queste sono fantasie esegetiche, ma se ragioniamo in termini solo teologici, tradizionali, non usciremo dalla questione. Del resto, questa traduzione, il Signore nostro Dio è un unico Signore, è una traduzione assolutamente tradizionale, questo per chi ama l'essere tradizionale. I 70, che erano un po' più vicini al testo ebraico di quanto non lo fossimo noi adesso, anche culturalmente, traducono in greco Kyrios o Theos emon, Kyrios eis estin, che è esattamente quello che ho detto adesso. Il Signore nostro Dio, Kyrios o Theos emon, Kyrios eis estin, è un unico Signore. che non è la CEI, ma è quella che vi ho detto adesso, il Signore nostro Dio è un unico Signore. E Girolamo, in latino, è uguale Dominus Deus Noster, Dominus Unus Est. E siamo di nuovo lì. Questo vuol dire che la grammatica ebraica e le versioni antiche ci danno un'unica possibilità di traduzione. Il Signore nostro Dio è un unico Signore. Le altre sono sbagliate, piaccia o non piaccia. Si può rigirare l'unico, si può mettere soltanto la traduzione americana, per esempio, la New American Bible traduce The Lord Our God, The Lord Alone. Però è brutto, è un po' modernizzare il testo. Non è così difficile tradurre il Signore nostro Dio è un unico Signore. Bene, del resto mi sono divertito a fare una revisione delle traduzioni moderne, sono quasi tutte così, tranne la CEI. La Bibbia Tov in francese, Le Seigneur notre Dieu, Le Seigneur un. La Bibbia di Gerusalemme che ancora persiste a usare Yahweh, Yahweh notre Dieu e le seul Yahweh. La Revised Standard Version, la Bibbia inglese, una delle più diffuse, The Lord our God is one Lord. Quella tedesca, la Einheitsübersetzung, la traduzione, quella interconfessionale tedesca, Yahweh unser Gott, Yahweh ist einzig, che è la stessa cosa di quella francese. Perfino quelle latinoamericane, quella che si usava in Bolivia, Javé nuestro Dios es unico Yahweh, Javé, eccetera. Il vecchio Nardoni fiorentino della vecchia Bibbia del 50, il Signore nostro Iddio, con questo linguaggio del 50, è l'unico Signore. E comunque aveva ragione Nardoni, a parte l'Iddio che nessuno direbbe più. Bene, a questo punto c'è da chiedersi che significa una tale frase, prima di tutto nel contesto storico della riforma di Giosia, perché di questo si tratta, e prima di Giosia anche di Ezechia. Prima di tutto il testo va capito nel suo contesto, altrimenti rischiamo indebite trasposizioni. Dire che il nostro Dio è Yahweh, intanto, il nostro Dio Yahweh, scusate, il nostro Dio Yahweh è un unico Yahweh, intanto è una polemica, potrà sembrare banale, ma all'epoca non lo era, contro la tendenza a considerare legittimi i tanti Yahweh locali. Cosa fa Giosia? Distrugge tutti i santuari di Yahweh fuori da quello di Gerusalemme, non soltanto i santuari degli altri dei. Cosa che sembra pacifica, ma anche i santuari locali, che erano santuari legittimi di per sé, erano santuari a Yahweh, come quello di Arad che esiste ancora, tra l'altro. Esiste nel senso che gli archeologi lo hanno ritrovato. Questo vuol dire che una frase del genere è un supporto alla riforma di Giosia, nel senso che si dice: non possono esserci tanti Yahweh quanti sono i santuari locali, ma c'è un unico Yahweh. Come c'è un unico tempio. Il testo ha questa portata, col fatto che all'epoca la tentazione era di pensare che il mio Yahweh è migliore del tuo, non che sia proprio un altro, ma vuoi mettere lo Yahweh adorato a Dan con quello adorato a Gerusalemme? Del resto oggi si ragiona così, eh? Non sottovalutiamo questo aspetto, perché chi va a Međugorje è arci convinto che la Madonna di Međugorje ha molte più cose da dire di quella di casa tua. C'è poco da fare. Quindi il testo ha sicuramente questo aspetto e nasce per dire c'è un unico Yahweh, non tanti Yahweh, sottinteso quello adorato a Gerusalemme. Inoltre, dire che Yahweh è unico significa dire che il nostro Dio non è una pluralità di dei, non è un pantheon divino, non è El, il Dio di Canaan. Non dimentichiamo qual è il contesto in cui questo testo nasce, la polemica contro i culti cananei. E nei culti cananei c'è un Dio supremo, El, che porta lo stesso nome del Dio ebraico, Elohim, tant'è che è il Dio di Melchisedec che offre sacrifici a El Elyon, il Dio altissimo, che è il capo degli dei di Canaan, non quello della Bibbia, perlomeno nel contesto originale. Questo Dio è a capo di un pantheon dove vi sono poi altri dei più o meno importanti, tra cui quello nazionale, Baal, che è il più importante di tutti. In questo Pantheon c'è posto per tutti, come all'epoca di Salomone. Salomone aveva Yahweh e poi tutti gli altri dei accanto. Ricordate che secondo 1 Re 11 Salomone fa costruire un tempio per ognuno degli dei delle sue mogli a Gerusalemme, senza alcun problema, perché Salomone non era monoteista. C'era Yahweh, nessuno lo mette in dubbio, nessuno mette in dubbio che c'è Yahweh, ma accanto a Yahweh ce ne sono tanti altri, no? Frasi del tipo di tutti gli dèi è il più potente, i salmi, presuppongono un contesto politeista, altrimenti sarebbero frasi senza senso. Pensateci un minuto, no? Di tutti gli dèi è il più potente, vuol dire che gli dèi ci sono, eh? Però il più potente è il nostro, ma ogni nazione diceva questo del suo, eh? E se poi il mio è vincitore in guerra, a maggior ragione è la prova che il mio è più potente. Per i babilonesi è Marduk, per gli ammoniti è Camos. Per i cananei e Baal, per noi e Yahweh, vediamo chi vince. Poi c'è El, che è il capo di tutti, che è imparziale abbastanza, insomma, è quello che alla fine governa l'intero Pantheon. Dire che il nostro Yahweh è un unico Yahweh vuol dire che accanto a lui non c'è nessun altro. Il Deuteronomio esprimerà la stessa cosa dicendo che è un Dio geloso, dunque un Dio che non tollera rivali e che non ha bisogno di controparti né maschili né femminili. No. Sono affermazioni dunque che vanno non tanto nel contesto di un monoteismo in senso moderno del termine, o se volete in senso teologico e filosofico, quanto piuttosto nel contesto di una monolatria, ovvero ci sono tanti dei, ma l'unico Dio per noi, il nostro, è Yahweh, gli altri non ci interessano. E vedete che non è proprio dire monoteismo. Gli altri dei sono presupposti, tanto sono presupposti che nel Deuteronomio si trovano tutto sommato dei cenni al fatto che altri dei ci possono anche essere. Per esempio, al testo di Deuteronomio 32, 12, questo è interessante, la preghiera di Mosè, si legge che il Signore, lui solo lo ha guidato, non c'era con lui alcun Dio straniero. Un testo del genere presuppone un contesto in cui gli dei stranieri ci sono e come. Per cui bisogna dire esplicitamente che non c'era alcun Dio straniero con il Signore. Ma attenzione, il testo non dice che gli dèi stranieri non esistono, eh? Fateci caso. Questa è una deduzione che facciamo noi perché viviamo in un contesto monoteista da 2000 anni. Il testo dice che quando il Signore ha guidato Israele, con lui non c'erano dei stranieri. Non c'erano con lui a guidare Israele. Però se c'erano da altre parti, questo non è detto. L'importante è che Israele con gli dei stranieri non c'entra niente, c'è solo il Signore con lui, gli altri dei non esistono. Vi sarebbero ancora altri indizi nel. Sì, ma del resto è il contesto del Decalogo, quando il Decalogo dice, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non avrai dei stranieri davanti alla mia faccia, presuppone un contesto in cui i dei stranieri c'erano, altrimenti la frase non avrebbe alcun senso. C'erano per le persone a cui stavi parlando, vuol dire che per loro gli dei stranieri erano una realtà ovvia. Dunque, il contesto è di questo genere, un contesto monolatrico di per sé. D'altra parte, la cosa interessante è che al testo di Deuteronomio 6, 4, 5 non interessa tanto dare una definizione astratta di monoteismo. Il punto importante è un altro. Dire che il nostro Dio, Yahweh, è un Dio unico ha delle implicazioni enormi. Intanto, il nostro Dio è Yahweh e con questo piccolo termine il Deuteronomio richiama l'intero libro dell'Esodo. Perché perché è lì che Mosè riceve la rivelazione del nome. Il nostro Dio è Yahweh, cioè quello che io ho conosciuto quando siamo usciti dall'Egitto, anzi prima di uscire dall'Egitto, Esodo 3. È un Dio particolare questo, un Dio vicino, come si è detto, un Dio che ama il popolo, un Dio che lo salva, un io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, è quel Dio lì. Ma ancora, questo Dio è unico, unico. Questo unico non va sottovalutato, unico nel senso che non si può adorare in forme diverse, che non è al capo di un pantheon, come dicevamo prima, ma ancora di più, unico, pensateci un po', è una terminologia tipica di un altro tipo di linguaggio, un po' meno teologico, il linguaggio erotico, è il linguaggio del Cantico dei Cantici, è questo, se ci avete mai pensato. Sempre che abbiate letto il Cantico dei Cantici per quello che è, cioè un poema d'amore, se l'avete letto come allegoria allora non ci avete capito niente, ma se l'avete letto per quello che è, cioè l'uomo e la donna che si amano, più volte il testo richiama questo tema della unicità dell'amato. Per esempio, il testo, ora non mi sono segnato le citazioni, ecco qua, dov'è quando dice unica è la mia diletta, ora mi sono, Deuteronomio 6, Cantico 6, aiutatemi perché non ho perso la citazione. Eccola qua, 6.9, unica è la mia colomba, il mio tutto, unica per sua madre. È una terminologia nota al Cantico. Dio è unico perché? Perché è l'unica persona che mi ama e che io amo. Questa connessione con l'amore è talmente evidente che il primo verbo che segue è amerai il Signore tuo Dio. Adonai Echad, dice il testo ebraico, e il verbo, la parola immediatamente dopo, legata col Vav, quindi proprio appiccicata, ve ahavta et Adonai Elohecha, e amerai il Signore tuo Dio. Unico e lo amerai. E dunque un'unicità che non va nel senso metafisico o teologico del termine di un monoteismo dichiarato, che allora tra l'altro non c'era ancora, ma nel senso di una unicità per me. Dio è unico perché per me, per noi è unico. È unico perché è quello che ci ama davvero, è unico perché noi amiamo Lui. E se noi amiamo Lui e siamo riamati, non c'è posto per un altro amore, cioè gli altri dei, gli Elohim Aherim. Ecco perché l'idolatria è definita come prostituzione, cioè come un amore deviato. Quindi vedete che la questione non è dogmatica, con buona pace della teologia neoscolastica e attuale, la questione è esistenziale. L'unicità di Dio è un'unicità nel senso dell'aver sperimentato questa salvezza. È in fondo il motivo del primo comandamento. Il Decalogo non comincia in realtà con un precetto, comincia con un'affermazione. Io sono il Signore tuo Dio, colui che ha fatto uscire te dalla terra d'Egitto, dalla casa delle schiavitù. Dunque, se quello è Dio, non puoi amarne un altro, perché è Lui che ti ha liberato. Come fai a amare un altro che non ti ha liberato? Vedete che non si tratta di imporre il monoteismo, ma di proporre una via di salvezza, o meglio, di aver sperimentato la salvezza. E questo per quanto riguarda il tema del monoteismo e del politeismo. Potremmo aggiungere, in realtà, che nei testi più tardivi, cioè Deuteronomio 4 soprattutto, ormai siamo di fronte a un monoteismo sempre più esplicito. Ma perché? Perché tra Giosia e Deuteronomio 4 c'è di mezzo l'esilio. E l'esilio provoca Israele. E Israele si interroga sul fatto che gli altri dei esistano davvero oppure no. Non è più una questione di sapere chi è il più forte. Perché il più forte apparentemente è Marduk. C'è poco da discutere. È il dio di Babilonia il più forte. È quello che ci ha portati in esilio. Ma se Marduk non esiste, tutto cambia. Il problema del monoteismo in senso teorico se lo pone l'Israele dell'esilio. Il primo a porselo in termini seri è il deutero Isaia. Io e nessuno fuori di me. Ricordate il linguaggio deutero isaiano? Io e nessuno fuori di me. Quindi non c'è fuori di me Dio giusto e salvatore. Questo è categorico, eh? Ma è la prima volta che Israele parla in questi termini. E Deuteronomio 4, che è della stessa epoca, parla allo stesso modo. Deuteronomio 4 dice al versetto 35: oh, tu sei stato fatto spettatore di tutte queste cose sono l'Esodo, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne altri fuori di Lui. Ecco, Deuteronomio 4:35 è sicuramente un testo monoteista, ma non è Deuteronomio 6:4. Ora si può obiettare che siccome anche Deuteronomio 6:4 è inserito nel contesto del Deuteronomio, acquista anch'esso un sapore monoteista. È vero, ma lo acquista alla luce di altri testi, non in se stesso. In se stesso testimonia un percorso precedente. Tra l'altro, anche nel caso di Deuteronomio 4:35, notate, tu sei stato fatto spettatore di queste cose perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve ne altri fuori di Lui. Tenete presente che il punto chiave è la prima parte del versetto 35. Tu sei stato fatto spettatore di tutte queste cose. In ebraico è ancora più chiaro. Atta har eta, si usa l'ifil del verbo ra, la forma causativa. A te è stato fatto vedere, alla lettera, a te è stato fatto vedere. Perché tu sappia, e poi guardate in ebraico, che Adonai, hu ha Elohim, che il Signore, lui è il nostro Dio, è Dio. Ecco la giustificazione che 6:4 non si può tradurre allo stesso modo perché è diverso. La motivazione del monoteismo non sta in un dogma preconcetto, ma sta in un'esperienza. Tu sei stato fatto spettatore. Tu sei arrivato a comprendere che non c'è altro Dio perché lo hai sperimentato. Siamo agli antipodi del catechismo della Chiesa Cattolica, per intendersi, come metodo di lavoro. No, è così, mi dispiace dirlo. Come prospettiva teologica c'è prima l'esperienza della fede e poi la formulazione della fede, non il contrario. Siccome tu hai visto, hai capito. Non ti è stato detto, è così, allora poi prendine le conseguenze, no? È tutto un altro modo di ragionare. Torniamo a Deuteronomio 6:4-5. Dunque, abbiamo visto il contesto e il significato in questo contesto di ascolta Israele, il Signore nostro Dio è un Signore unico. Unico dunque perché salva, unico perché ti ama, unico perché tu non puoi amare gli altri. Questo testo, parentesi, è interessante notare nel libro di Zaccaria, che è un testo tardivo, Zaccaria 14:9 è un testo della fine del IV secolo, quindi siamo ormai quasi in epoca greca, se non addirittura già in epoca greca. Il testo di Deuteronomio 6:4-5 acquista un valore escatologico. Zaccaria osserva che ora il Signore è l'unico per noi, ma in futuro lo sarà per tutti. E guardate che ragionamento fa Zaccaria 14:9. Il Signore sarà re di tutta la terra. E poi, in quel giorno, il Signore sarà unico e unico il suo nome. Dunque, come dire, ancora non è unico il Signore. Sarà unico e unico il suo nome. È un modo per far comprendere che ancora il cammino verso la unicità di Dio per tutti è da compiere. E questo ci rivela ancora di più che non si tratta di formule dogmatiche, perché in bocca alla Veritatis Splendor, scusate la polemica, ma non è per puntualizzare, una frase del genere sarebbe stata diversa. Il Signore è unico per tutti, punto. Arriverà il momento in cui tutti lo riconosceranno. Qui invece si dice il contrario, il Signore sarà unico, come dire, ancora non lo è. Sì, in quel giorno il Signore sarà unico e unico il suo nome. Zaccaria 14:9. se volete letteralmente, il testo ebraico dice, Zaccaria 14,9, eccolo qua, ecco, Ichie Echad, Adonai Ichie Echad, si usa proprio il verbo al futuro, il Signore sarà unico, quindi il testo è inequivocabile, il Signore sarà unico, è unico il suo nome, questo sarà unico è interessante, eh? Come dire, ma non lo è già, sì, ma non lo è per tutti, e quindi unico lo deve ancora diventare in realtà, no? Questo è un altro discorso, però ci porta fuori dal Deuteronomio 6 e ci porta a Zaccaria. C'è ancora qualcosa di cui non abbiamo parlato. Ascolta Israele, perché questo l'abbiamo tralasciato, ma il testo inizia con Shema Israel. Intanto notate che il testo è al singolare, Shema, ascolta tu, ma è rivolta a una collettività, di nuovo l'alternanza tu e voi, ascolta Israele. Ma il verbo ascoltare è particolarmente importante. Intanto perché questa frase è proposta a Israele non come un comando, ma come appunto una proposta. Ascolta, porgi l'orecchio, ti sto dicendo qualcosa, accoglilo, no? E non a caso si usa il verbo ascoltare, che nella grammatica ebraica è anche sinonimo di ubbidire, perché ascoltare è per l'Israele del tempo la facoltà più importante che l'uomo possa avere. Non la vista, ma prima ancora l'ascolto e in conseguenza di ciò la parola. Per quale motivo? Beh, intanto per un motivo banale, perché la società antica è una società dove la parola scritta di fatto è inesistente, vale solo per pochi, pochissimi sanno leggere e scrivere. Non esistono i mezzi moderni, dunque immaginate, un sordo, e peggio ancora un muto, è un disgraziato per tutto il resto della sua vita. E oltretutto è anche stupido, perché nessuno mai gli insegnerà a parlare e a capire. Un cieco è meno disgraziato di un sordo e di un muto, perché un cieco, ben che vada, parla e risponde. Con un cieco hai un rapporto personale, con un sordo e con un muto, no. Tant'è che il salmista, per lamentarsi davanti a Dio, al Salmo 38 dice: io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Come dire, peggio di me non si può stare, sordo e muto insieme. E il servo del Signore, ricordate, si esprime nel testo di Isaia 50 versetti 4 e 5: ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati. E il Salmo 40 dice: il Signore mi ha aperto l'orecchio, dove in realtà quell'aprire l'orecchio probabilmente fa riferimento alla legge sugli schiavi. Mi ha forato l'orecchio, come dire, sono schiavo suo per sempre. Mi ha messo l'orecchino, ricordate la legge sugli schiavi, il senso è un po' in quella direzione. Ma è evidente che l'orecchio implica l'essere in relazione e dunque anche l'ubbidire, Fino alla frase di Gesù: chi ha orecchi intenda. L'orecchio è simbolo dunque di qualcosa di particolarmente centrale per Israele. Allora, ascolta Israele è già importante, ascolta. Si tratta di entrare in un rapporto profondo con il Signore, di ubbidienza, di accoglienza della sua parola, di possibilità di comunicazione, di dialogo, perché se ascolto è perché qualcuno mi parla. Il Signore non mi dà un codice di leggi immutabile scritto su tavole da leggere, mi dà una parola da ascoltare. E me la dà tra l'altro tramite un mediatore umano, perché è Mosè che parla qui in realtà, non è Dio direttamente. Tra Dio e me c'è comunque un tramite umano, che qui è Mosè, ma c'è sempre una mediazione all'ascolto. Sono tutte cose che poi portano lontano. Al termine il Signore unico segue il verbo amare, e anche questo vale la pena di essere sottolineato. Amerai il Signore tuo Dio. Il verbo in ebraico è ahav, per chi sa l'ebraico alef, he, bet, sono tre radicali. È un verbo che significa amare, per cui se prendete un vocabolario non avete dubbi, amare, e non avete altre possibilità di traduzione nelle nostre lingue. Il punto è Quali sono i campi in cui questo verbo è usato in ebraico? Sapete che non basta tradurre, bisogna anche capire quello che i linguisti chiamano il campo semantico, ovvero in quale ambito quel verbo è usato, perché altrimenti poi si rischia di equivocare. Il verbo raramente è usato per parlare dell'amore tra Dio e l'uomo. Il Deuteronomio fa un po' eccezione in questo, ma la cosa non è comune. Normalmente il verbo è usato nell'ambito umano. È usato per i genitori nei confronti dei figli, l'amico nei confronti dell'altro amico, oppure l'uomo nei confronti della donna. È un verbo dunque usato per esprimere l'amore nelle realtà umane. Il Deuteronomio lo applica anche nel rapporto Dio-popolo. Dio ama il suo popolo, Deuteronomio 7, l'uomo, il popolo, Israele, ama il suo Dio. Ma la cosa interessante è che scavando nel significato del verbo ci accorgiamo che questo verbo è tipico dei trattati di alleanza. Già nella Bibbia ci sono segni di questo. Quando Salomone, 1 Re 5:15, fa un trattato col re di Tiro, che era il re Hiram di Tiro, ricordate quel trattato in base al quale poi il re di Tiro manda tutti gli alberi di cedro tagliati nella foresta del Libano per costruire il palazzo di Salomone e il Tempio di Gerusalemme. 1 Re 5:15 dice in ebraico che Salomone era Ohev di Hiram di Tiro, il participio di Ahav, amante di Hiram di Tiro. Ora, Salomone di vizi ne aveva e di donne ne aveva 1000 secondo il Cantico dei Cantici, quindi su quel piano non aveva problemi, però uomini non ne aveva e quindi non poteva essere amante del re di Tiro in quel senso. È chiaro che Ohev non significa amante. In italiano traduciamo con alleato, alleato, ma il verbo è amare. Eppure il contesto è quello dell'alleanza, no? Nei trattati di vassallaggio assiri è frequente usare il verbo amare a proposito del rapporto tra il suddito e il re assiro. Amerai Assurbanipal con tutto il cuore e con tutta l'anima. Sulla base di queste attestazioni, i linguisti ci dicono che il senso di fondo del verbo amare non riguarda tanto il sentimento come penseremmo noi sulla base della semantica in italiano. Amore si canta a Sanremo, comunque, nel linguaggio comune rimanda al sentimento, volere o volare, perfino in quello ecclesiastico, perché poi tutto questo si riflette sul nostro modo di parlare. Nel linguaggio biblico la sfumatura più corretta è quello di lealtà a un patto. Amare significa essere fedeli a un patto stabilito. Quindi il genitore ama il figlio e viceversa perché è fedele a una relazione stabile, così lo sposo con la sposa o l'amico con l'amico. Il vassallo ama il suo re nel senso che gli è fedele, non nel senso che lo ama davvero, lealtà e impegno. Questo ci fa capire, per finire, poi facciamo l'intervallo, come mai l'amore può essere comandato, pensateci. Tu amerai. Ora, come si può comandare un sentimento? Non si può comandare un sentimento, non puoi dire amerai di per sé. Non è una cosa che puoi obbligare uno a fare. Se l'amore è un sentimento, badate bene. Siamo di fronte a quella scenetta raccontata a proposito del Kaiser Guglielmo II, di Germania, che era terribile, severissimo, duro, e un giorno passando in città con la sua carrozza imperiale vede un tipo che al passare della carrozza scappa e si nasconde dietro un portone. Che il re fa fermare la carrozza, manda i gendarmi, dice prendetemi quello è un poco di buono, chissà quale. Se lo fa portare davanti, e questo tutto tremante, e lui con la sua maestà prussiana gli dice: perché scappavi? E questo tremante: vostra maestà, perché avevo paura di voi. Paura? Io sono il tuo imperatore, amami, mi devi amare. Capite bene? Questo dice: come amami? Io ho paura, che ti amo, no? Non puoi dire amami a una. Allora come fai a dire amerai? Lo puoi dire se l'amore non è un sentimento, ma è lealtà e impegno. Amami significa sii mi fedele, conserva questo patto, non lo spezzare, mantieni il rapporto con me. Allora si comprende tutto questo. Non a caso il Deuteronomio contiene tutta una serie di frasi del genere in cui l'amore è comandato. L'amore è inteso come lealtà, fedeltà, impegno. Non solo amerai il Signore tuo Dio, ma è un amore così enorme che si estende perfino allo straniero. Deuteronomio 10,19 ci dice che amate dunque il forestiero. Perché anche voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Nel senso, siate fedeli ai diritti e ai doveri che quest'uomo ha nei vostri confronti, pur essendo forestiero, accoglietelo. E questo ve lo posso comandare, non è questione di avere un sentimento. Qui ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo un po' più a fondo questo aspetto, perché è un'ora che si chiacchiera, se no ci fuma la peste. No, lì il Nuovo Testamento cambia registro perché sceglie un termine greco che il greco non usava. Tra i tre termini possibili, cioè erao, eros, filia, philos e agape, sceglie agape che era il meno usato di tutti. E questo proprio per far capire che siamo di fronte a una rivoluzione teologica e semantica del concetto di amore. Poi riprende l'idea veterotestamentaria, ma questa di Ahav nel concetto di agape cristiana passa fino a un certo punto, cioè la fedeltà a un patto. No? È stato detto che il Nuovo Testamento sceglie agape, perché si diceva così nel bizantino, perché Ahav suonava più o meno, per una questione anche di assonanza, era la parola anche più vicina all'ebraico, quindi mi comodava per tanti versi. Ahava, agape, agapi, se lo dici in greco bizantino, insomma, ma i motivi sono diversi. Comunque agape è un'altra cosa rispetto a cavo.